La fragile tregua in vicino Oriente. Casa Bianca blindata, Trump sulla soglia. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
A ceasefire deal between Israel and Hamas has now begun after a brief delay.
Israel's army has confirmed the return of the first three hostages that were being held by Hamas.
I'm thrilled to be back with so many friends, supporters, and true American patriots on the eve of taking back our country.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buon lunedì, buon inizio di settimana, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console, Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare quello che è accaduto nelle ultime ore al di fuori dei confini italiani? 349-238-6666, domande e commenti. Siamo su X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono le 16.08 e quasi 30 secondi, qui in Via Lesarca a Milano, le 17.08 e 32 secondi nella striscia di Gaza, dove da ieri vige il cessate il fuoco, e sono le 10.08 e 40 secondi del mattino a Washington DC, dove tutto è pronto per la cerimonia di insediamento di Donald Trump. You take a model man. Put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll. Ore 18, ora italiana, il 47esimo presidente degli Stati Uniti giurerà. Donald Trump si apre la sua nuova era per la seconda volta, siamo al secondo mandato, vi racconteremo l'inizio di questo importante mandato presidenziale statunitense, vi racconteremo anche come nell'arsenale politico di Donald Trump vi sarebbero già una serie di decreti presidenziali molto molto importanti, uno su tutti, l'immigrazione, almeno a parole, e sulla carta Donald Trump ha promesso la più grande deportazione di massa degli immigrati negli Stati Uniti. Staremo a vedere quali sono le priorità dell'amministrazione di Donald Trump, che nel frattempo lo ha chiamato egli stesso l'effetto Trump. Si è ampiamente intestata la tregua, pur fragile, che è scaturita tra Hamas e Israele. La giornata clou è stata ieri con il rilascio di tre donne ostaggi, la liberazione nelle carceri israeliane di 90 detenuti palestinesi. Faccio un passo indietro, torno a Washington, perché degna di nota è non tanto la presenza di alcuni leader internazionali, ma soprattutto l'assenza. Assenza di quasi tutti i leader europei, l'unica capo di governo europeo, infatti, Giorgia Meloni. Non c'è Viktor Orbán, non c'è il cancelliere Scholz, che pure in scadenza, Emmanuel Macron neanche a parlarne naturalmente. E cercheremo di capire se davvero è una ghiotta opportunità per l'Italia fare da ponte tra gli Stati Uniti e Donald Trump e un'Unione Europea che si sente minacciata dalla potenziale politica a tutto dazi dello stesso Trump. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666 noi sfogliamo i nostri dossier. Dei quali ci riporta a riaccendere i riflettori in Colombia, dove il bilancio è tragico. Almeno 80 morti e 20 feriti, in seguito a violenti scontri in corso da giorni, peraltro, tra i guerriglieri dell'Esercito di Liberazione Nazionale, l'ELN, e affiliati alle organizzazioni criminali composte normalmente da dissidenti di quello che fu una volta le FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie. Oltre almeno 1000 famiglie, 400 contadini sono in fuga dalle aree teatro degli scontri, ma secondo le autorità centinaia e centinaia di persone sono letteralmente confinate in casa. Teatro delle violenze in particolare è la regione rurale in cui l'ELN e i dissidenti delle ex FARC si contendono l'egemonia dei fiorenti affari illeciti. Un ultimo gruppo di guerriglia, ufficialmente ancora guidato da un'ideologia di sinistra e nazionalista, l'Esercito di Liberazione Nazionale, è molto molto coinvolto nel traffico di stupefacenti, in particolare di cocaina, e al momento, secondo la maggior parte degli analisti, sarebbe il gruppo criminale più potente dell'intera regione. Il presidente colombiano Gustavo Petro che all'inizio dei combattimenti aveva immediatamente sospeso i negoziati di pace in corso proprio con la formazione, ha accusato i guerriglieri di crimini di guerra. Tra poco andremo negli Stati Uniti, ma da poco ci è tornata TikTok dopo 12 ore di ban e di nuovo online. Nella notifica arrivata agli oltre 170 milioni di fruitori di questa app si legge: grazie per la pazienza e il supporto, grazie agli sforzi del presidente Trump TikTok è tornata negli Stati Uniti. Novità arrivata a pochissima distanza dall'annuncio di Trump di un imminente decreto esecutivo che avrebbe sospeso il divieto per TikTok almeno per 90 giorni per fare in modo di raggiungere che cosa? Beh, sostanzialmente un accordo con l'azienda cinese proprietaria dell'app ByteDance. Lo stesso Trump auspica, ma si vociferava da tempo, che anche lo stesso Musk potrebbe in parte prendere gestione di un pezzetto, il ramo americano di TikTok stesso. Dicevo, il presidente auspica un ingresso degli Stati Uniti al 50% nella branca americana. Intanto continua lo psicodramma politico in Corea del Sud. Domani è giovedì, la terza e la quarta udienza del processo per la destituzione del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. Ieri centinaia di sostenitori del leader arrestato hanno fatto irruzione in un tribunale a Seul dopo il prolungamento della sua detenzione e sono stati più di 40 gli arresti. Ricordiamo che anche questo dossier è storico e straordinario a suo modo, perché Yoon è stato il primo presidente sudcoreano in carica ad essere arrestato. Deve rispondere delle accuse di insurrezione legate a quella decisione di applicazione della legge marziale a inizio dicembre. Ricorderete il drammatico discorso televisivo serale e quella sorta di autogolpe alla quale molti parlamentari sono riusciti a mettere il veto, appunto mettendo il veto alla stessa legge di marziale. Ci torneremo sicuramente per i suoi caratteri di straordinarietà, come è straordinario, ma lo dico proprio in senso etimologico, ma ci torniamo magari durante la puntata, il fatto che sono arrivate una serie di altre grazie preventive da parte di Joe Biden. Joe Biden, che ho visto appena adesso stringere la mano all'ingresso della Casa Bianca lo stesso Donald Trump. Ebbene, la grazia last minute questa volta arriva per il generale Mark Milley, Anthony Fauci e i membri della commissione del Congresso per l'assalto a Capitol Hill, e se leggo bene anche Liz Cheney. Questi i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano apriamo la nostra prima pagina, andiamo in Israele. Oggi sono state e sono giornate fondamentali, quasi di cesura storica nel racconto della grande attualità internazionale. Da un lato, ieri appunto la liberazione dei primi tre ostaggi da parte di Hamas, la liberazione di 90 detenuti palestinesi, quest'oggi il giuramento di Donald Trump. Due spartiacque nella storia del Vicino Oriente e nella storia statunitense e mondiale, direbbe qualcuno. Stiamo in Vicino Oriente. Nel pomeriggio di ieri sono state rilasciate le tre giovani israeliane, Romy Gonen, Emily Damari, Doron Steinbecker. Le donne sono state portate da Hamas nella piazza centrale di Gaza City, poi consegnate alla Croce Rossa, che poi le ha condotte oltre confine in Israele. E poi, appena dopo, sono arrivati a Ramallah 90 prigionieri palestinesi rilasciati dalle autorità israeliane. Al momento il rapporto, se facciamo un rapido calcolo, è appunto 1 a 30. Tra i membri di spicco dei palestinesi rilasciati c'è almeno, vi cito questo, Khalida Jarrar, 62enne, membra di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, organizzazione attiva fin dagli anni 60 e protagonista anche di alcune intifade, tra cui la seconda. Il Fronte Popolare è designato da Stati Uniti e Unione Europea come organizzazione terroristica. Andiamo in diretta a Tel Aviv, la voce di Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore. Ciao Roberto, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, che aria tira a Tel Aviv dopo la tensione, l'angoscia e poi la gioia, immagino, anzi dai network internazionali l'abbiamo vista è parecchio, della piazza di Tel Aviv, quella degli ostaggi?
Sì, piazza dove c'ero anche io e ho assistito a queste, diciamo, esplosioni di gioia, di lacrime, di solidarietà da parte dei familiari degli ostaggi e di coloro che sono vicini a tutto questo movimento. Però l'effetto, Giampaolo, sembra, non dico esaurito, ma sta prendendo piede sempre di più il realismo, vale a dire si è contenti per la liberazione dei 3 ostaggi, ma al contempo si teme per la sorte degli altri, perché è come se ci fosse la percezione che se questa prima fase, che dura 45 giorni e che dovrebbe prevedere la liberazione di 33 ostaggi, 24 almeno dovrebbero essere vivi, la seconda fase sarà molto 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 difficile.
La voce in diretta da Tel Aviv è quella di Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore. Quanto ha destato scalpore il fatto che nel rilascio i miliziani di Hamas fossero di nuovo in uniforme e si fossero presentati in maniera così, così muscolare, quasi una sorta di parata, quasi a dire a Israele: guardate, ci avete bombardato, ma ancora ci siamo. È un segnale di forza apparente, un segnale di debolezza, perché sulla carta le capacità militari di Hamas sarebbero in buona parte annichilite. Dalle immagini non sembrava esattamente così. Si discute di questo in Israele?
Sì, guarda, quelle persone erano addirittura stupite quando guardavano l'immagine che dalla piazza. In realtà, Giampaolo, diciamo che Hamas non è stato distrutto come l'esercito e soprattutto come i politici hanno voluto fare intendere. Hamas conta ancora 10, 15, 20 mila combattenti, si sostiene, ne ha arruolati di nuovo tra i giovani, ne sta reclutando. Insomma, basti pensare, se ci rendiamo conto, che lo scorso gennaio del 2020 24. Si diceva all'esercito che Gaza City, Jabalia, il nord di Gaza, Beit Hanun, erano zone demilitarizzate, invece vediamo che poi a settembre sono andate avanti di nuovo le operazioni con tante perdite tra l'esercito, quindi Hamas si muove ancora, la rete di tunnel è stata distrutta ma non del tutto, quindi è forte. Quello che tu dicevi però è un segnale un po' di forza, per dire: noi abbiamo vinto perché voi non ci avete distrutto, non abbiamo perso quindi abbiamo vinto. E c'è una mezza verità. Quanto ai prigionieri, abbiamo visto, come tu dicevi, il fatto di aver fatto liberare anche una donna, un imminente membro di un movimento palestinese di sinistra, è una sorta di dimostrazione di Hamas di voler diciamo estendere la liberazione degli ostaggi a tutti i palestinesi, a tutte le fazioni, quasi volesse di nuovo ricandidarsi, rialzare la testa anche politicamente.
Insomma, Hamas prova a essere o apparire più ecumenica sulla liberazione dei detenuti palestinesi, forse per offrire un ramoscello d'olivo, certo detto da Hamas fa un po' sorridere, anche a quell'autorità nazionale palestinese che si candida da sempre, senza troppa autorevolezza in tutta onestà, sconfessami pure se sbaglio, Roberto Bongiorni, a amministrare, se arriveremo alla terza fase, la striscia di Gaza.
Qui hai detto benissimo, il problema è questo, tant'è che se noi notiamo in questa grande diciamo scambio, liberazione, questa notizia che ha fatto il giro del mondo, c'era un protagonista che doveva essere almeno, è rimasto silenzioso, dell'autorità nazionale palestinese, è stato on the sidelines, ai margini. Il problema è che gli attriti tra Hamas, ma anche tra altri movimenti, e l'ANP, che sappiamo benissimo ha portato avanti un'operazione molto forte anche a Jenin contro il terrorismo, sì, hanno creato degli attriti ancora più forti. La sensazione, ma io ho anche parlato con qualche fonte in seno in Cisgiordania, così, è che non ci sono ancora i presupposti perché l'ANP arrivi a Gaza e sia accettata completamente, perché non è accettata a Gaza e tantomeno è accettata in casa sua, in Cisgiordania.
Grazie mille Roberto Bongiorni per essere stato con noi, firma inviato del Sole 24 Ore, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a tutti, arrivederci.
Giustamente Roberto Bongiorni diceva: quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, così come faranno il giro del mondo le immagini che attualmente i network internazionali trasmettono, quasi tutti direi, difficile non trovare un grande network che non abbia le telecamere puntate sulla Casa Bianca. 47esimo presidente Donald Trump pronto a prendere le redini degli Stati Uniti e forse in parte del mondo, quantomeno proporre la sua visione del mondo. Nel frattempo ordini esecutivi pronti, tra cui vi dicevo quello forse più fondamentale, più impattante e che è stata anche una leva durante la campagna elettorale molto molto importante per Trump, la più grande deportazione di massa di immigrati dagli Stati Uniti. Non c'è soltanto questo, naturalmente ci torneremo tra pochissimo. Tra poco vado adesso ai vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: Trump è un imprenditore che come secondo lavoro fa il presidente statunitense. Qualcun altro scrive anche: veder esultare i terroristi di Hamas incappucciati è ridicolo, oltre che essere responsabili di tante morti, così l'affezionato Francesco. il piastrellista che ci segue costantemente, Oriano Damantova. Buongiorno, ma siamo sicuri che questa volta, anche questa volta, gli anticorpi, lo mette tra virgolette, della democrazia americana abbiano la meglio sugli appetiti autarchici di Trump? Proveremo a rispondere anche questo. Intanto stiamo in Vicino Oriente, mettiamo però il grand'angolo. Lo facciamo col professor Riccardo Redaelli, dirige il Master in Studi Medio Orientali, Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Le faccio intanto una domanda da miliardi e miliardi di dollari o di shekel, decida lei. La tregua sembra essere molto fragile in partenza, ma almeno è un primo passo. Che prospettive di tenuta vede da una parte e dall'altra? Parlo di fragilità perché ci sono estremisti nella striscia di Gaza, ci sono estremisti in Cisgiordania, ci sono estremisti nella politica israeliana, ne ha dato prova Ben-Gvir, che dopo aver sottolineato come grazie anche a lui molte volte l'accordo di pace non si era raggiunto, si è dimesso dal governo assieme ad altri due ministri di potere ebraico. Insomma, questa tregua sembra molto molto fragile per tanti motivi strategico-militari ma anche politici.
Sì, è una tregua fragilissima e tanto fragile quanto necessaria, perché siamo di fronte a una catastrofe umanitaria a Gaza spaventosa. In questo momento vedo, queste sono le principali difficoltà, sono in campo israeliano, perché il governo di destra ultradestra di Netanyahu ha lungo, come dire, cavillato e allisciato l'estrema destra israeliana, e adesso è in difficoltà. Mi sembra che nel campo palestinese la situazione sia così disastrosa per Hamas che, nonostante qualche proclama assurdo di vittoria, ci sia la volontà di stare di seguire questa linea. Il problema sono che è una tregua soprattutto di natura militare, ma non c'è ancora un piano politico chiaro. Questo è uno dei principali problemi. E l'altro problema è che chi dovrebbe fare lo step in, cioè di entrare adesso a Gaza con il consenso della comunità internazionale, l'autorità nazionale palestinese, è spaventosamente debole e priva di legittimità, ha un presidente novantenne, è corrotta, incapace, è stata zitta in tutti questi mesi, quindi c'è un piano politico molto molto difficile.
La voce del professor Riccardo Redaelli, dirige il Master in Studi Medio Orientali, Università Cattolica di Milano. Aggiungiamo domande da miliardi e miliardi di dollari, professore, perché se arriveremo alla terza fase, il nodo sarà tra i tanti l'amministrazione e la gestione della striscia di Gaza. L'ANP, l'autorità nazionale palestinese, si candida da tempo, dice che è matura politicamente, ma come ci raccontava Roberto Bongiorni, è la stessa ANP con la polizia che pesta duro su Hamas e che vorrebbe sostituirsi a Hamas stessa. ANP, mi perdonate i termini, piuttosto gerontocratica, non si vota da tantissimo tempo, accusata di corruzione e con la legittimità ai minimi storici. È, come dire, una sorta di esercizio stilistico, il dire, di speculazione politica pura, dire mi candido a gestire la striscia di Gaza, o c'è un qualche fondamento? Cioè, come può cambiare l'ANP per farlo realmente, secondo lei?
Dovrebbe cambiare, come dicevo prima, un presidente novantenne screditato non è un buon viatico, anche perché la ANP è molto priva di legittimità fra la popolazione palestinese, ma non ci sono molte alternative, perché è impensabile affidare solo o lasciare gli israeliani o affidare solo all'esterno a una forza di pace internazionale o interaraba la gestione della striscia. Ci vorrebbe uno sguardo e una capacità di andare oltre le meschinità politiche da parte sia palestinese sia da parte israeliana. C'è un uomo che probabilmente avrebbe la forza, l'autorevolezza e la capacità di unire le diverse fazioni palestinese. Quest'uomo è Barghouti, ma sta in una prigione israeliana e gli israeliani non hanno alcuna intenzione di liberarlo. Il governo italiano non lo vuole liberare, forse proprio perché sa che Barghouti sarebbe un interlocutore credibile anche agli occhi internazionali. Senza una figura come la sua è difficile immaginare un percorso. Ci vorrà anche un esercizio di pazienza e di intelligenza da parte degli stati arabi moderati che in qualche modo loro promettono soldi, ma questa volta la mossa ti do i soldi non basta più, ci vuole un impegno probabilmente politico, militare, amministrativo anche da parte loro.
Lungimiranza, pazienza, il tutto col poi suffisso politica, questa viene richiesta, invocata e auspicata dal professor Riccardo Redaelli, che ringrazio tantissimo. Università Cattolica di Milano, buona giornata, buon lavoro, alla prossima professore.
Alla voi, arrivederci.
Un'ora e mezza al giuramento del 47esimo presidente statunitense Donald Trump, fervono i preparativi, vi daremo conto del nuovo mondo che si apre tra pochissime ore naturalmente. E tra poco andremo appunto a Washington e si stanno susseguendo maggiori indiscrezioni su quelli che sono i decreti presidenziali che potrebbero essere approvati a brevissimo. Allora attenzione, lo dico come istruzioni per l'uso, tutti i presidenti americani entrano in carica e utilizzano lo strumento dell'ordine esecutivo, perché l'ordine esecutivo sostanzialmente, fatto salvo alcuni temi molto specifici, permette di bypassare il Congresso, quindi come se fossero decreti quelli che utilizziamo, che molti governi italiani hanno utilizzato. Per esempio Trump dovrebbe firmare un ordine esecutivo per lo stop allo Ius Soli. Trump stesso starebbe per dichiarare l'emergenza nazionale sull'energia in modo da aumentare la produzione interna e ribaltare le politiche dell'era Biden per contrastare il cambiamento climatico. Queste le anticipazioni, piccola pausa, andiamo a sentire come se la cambiano i mercati, poi torniamo.
Oseresti dire, Miss Rossella O'Hara, che la terra non conta nulla per te? Ma la terra è la sola cosa per cui valga la pena di lavorare. La sola cosa che duri. Trai la tua forza da questa terra. La terra è la sola cosa che conti. La sola cosa che duri.
La domenica mattina andiamo tutti a zappare con Madre Terra, cronache dall'agricoltura, per scoprire in che modo l'agricoltura affronta la transizione verso il futuro. Perché le sfide sono tante e la zappa non basta. Servono i droni, il tablet, la genetica. In una parola, serve l'innovazione. Il cielo è sempre lo stesso, ma il clima è cambiato. In gioco ci sono redditività, sostenibilità sociale e ambientale. Ascolteremo agricoltori, scienziati ed esperti, perché l'agricoltura è di tutti. Sono Rosanna Magnano e vi aspetto su Radio 24 tutte le domeniche alle 10.45.
Nessun luogo è lontano.
Live da Washington, le centinaia, migliaia di telecamere tutte puntate tra Casa Bianca e Congresso, alcune, ve lo confesso, anche sulle strade di Washington DC, perché fa un freddo becco, tanto che appunto all'esterno poco si è potuto fare. Ondata di gelo che travolge gli Stati Uniti, ma temperatura politica caldissima. Caldissima anche, se andiamo a vedere, il numero di telecamere è difficile, un po' più facile il numero di leader stranieri presenti. Alcuni esempi, Giorgia Meloni naturalmente c'è e ne parleremo naturalmente tra pochissimo. Tra i leader europei non c'è Viktor Orbán. Trump aveva invitato il presidente cinese Xi Jinping, ma invece al suo posto andrà il vicepresidente Han Jiang. Dalla Francia non arriverà evidentemente Emmanuel Macron, ci sarà una delegazione del Front National, ma non c'è né Marine Le Pen né Jordan Bardella, ci sarà invece il leader dell'ultradestra Eric Zemmour. Dalla Germania un po' di membri di partito del AfD e dal Regno Unito Liz Truss, ma anche Nigel Farage, leader del partito Reform UK, stratega della Brexit. E il presidente argentino Javier Milei, lui ci sarà anche l'ex presidente Jair Bolsonaro. E poi i milionari high-tech, Elon Musk ci sarà evidentemente, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, invitati anche Tim Cook di Apple e Shou Chu di TikTok. E poi per dare qualche pennellata anche di colore, di folklore, Mike Tyson per esempio, o George Masvidal, campione di arti marziali, nonché il campione di hockey Evander Kane. Insomma, inizia così, la seconda era Trump. E allora buongiorno e benvenuto nel Sologo Lontano al professor Giovanni Orsina, politologo, storico, dirige il Dipartimento di Scienze Politiche alla Luis Guido Carli. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Allora, inizia la seconda era Trump. Con quanta discontinuità col primo mandato, a suo parere, e quanto invece sarà in continuità?
Ma questo è sempre molto difficile prevederlo, anche perché Trump, come sappiamo, ha fatto dell'imprevedibilità una propria cifra. Quello che possiamo dire, diciamo, non avendo sonde interne all'entourage Trump e non sapendo, non potendo ovviamente sapere che cosa abbia in testa lui soggettivamente, quello che possiamo dire è che la situazione oggettiva è molto diversa, e lo si è visto abbastanza chiaramente nelle reazioni a questa seconda elezione. A farla molto breve, nel 2016-2017 il clima era un clima di resistenza per gli antitrampiani, ossia l'idea era: questa è stata una cosa eccentrica, è un momento di follia. Tra l'altro lui non ha manco vinto il voto popolare, ha vinto soltanto nel collegio elettorale, insomma è il cigno nero, è l'evento inatteso che però si chiuderà in 4 anni e, diciamo, sì, fra 4 anni torniamo a business as usual, alla nostra vita normale, e rimarrà soltanto un cattivo ricordo. Questo, visto dai suoi nemici, dava la misura di quanto questa presidenza potesse sembrare appunto un evento eccentrico, appunto, sì, il cigno nero. Oggi no, oggi il clima è completamente diverso e lo vediamo nel riallineamento soprattutto delle, diciamo, dei detentori del potere economico. Sì. Oggi l'impressione è che sia una vittoria solida, che ci siano basi popolari profonde. Questa volta ha vinto anche il voto popolare, come è noto, non soltanto il collegio elettorale. E quindi l'impressione è che quello che ha portato Trump la seconda volta sia una vera e propria fase di trasformazione storica, cioè che certi elementi del mondo di ieri stanno finendo e stiamo entrando dentro un nuovo mondo, che è un mondo che sarà appunto il mondo di Trump, o quantomeno nel quale Trump avrà, e il trumpismo, il modo di fare di Trump, avranno un ruolo importante. E questo, secondo me, è il dato sul quale possiamo parlare, perché poi soggettivamente cosa vorrà fare lui adesso lo vedremo. Quello che sappiamo però è che il clima storico oggi è molto più accogliente per una posizione trumpiana, che non sembrano più posizioni eccentriche, ma sembrano sempre più il mainstream, cioè quello che ormai, diciamo, più o meno tutti stanno cominciando ad accettare come un dato di fatto.
Chiarissimo. La voce, l'analisi del professor Giovanni Orsina, Luis Guido Carli. Il cigno nero magari non diventa bianco, però diventa grigio, un pochino più accettato e un pochino anche più seducente nei confronti di alcune fette della popolazione americana, e non soltanto. E il tutto, riavvolgiamo il nastro, professore, sia con noi, parte da alcune parole proprio di Trump, ma lo riavvolgiamo per poco. 24 ore fa, in 90 secondi, Valentina Ternullo, Valeria Bernardi, sentite. America great again.
We're going to stop the invasion of our borders.
Fermeremo l'invasione ai nostri confini.
We're going to reclaim our wealth.
Ci riprenderemo la nostra ricchezza.
They've treated him so badly in a planet.
La precedente amministrazione ha trattato così male gli elettori, li ha portati sull'orlo della terza guerra mondiale.
That's not gonna happen.
Ma non accadrà.
But starting tomorrow I will act.
All'indomani del mio insediamento lavorerò con velocità e determinazione per porre fine a tutte le crisi che il nostro paese sta affrontando.
We have to do it.
Dobbiamo farlo. Oggi ho parlato con Tim Cook di Apple. Ha detto che farà importanti investimenti nel paese grazie alla nostra elezione. L'episodio più clamoroso di questa settimana è forse il cessate il fuoco, che sarà il primo passo verso la pace nel Medio Oriente.
I know that Biden is saying that they made the deal well.
So che Biden ha detto che l'accordo è merito suo.
You know.
Beh.
Before even taking office.
Ancor prima che arrivi alla Casa Bianca, vedrete dei risultati inimmaginabili.
Everyone is calling it.
Tutti lo chiamano.
The, I don't want to say this, it's too braggadocious, but we'll say it anyway.
Anche se non dovrei dirlo, ma lo dico. Lo chiamano
the Trump effect.
L'effetto Trump.
The Trump effect.
Is that a joke? Oh.
La divertente e divertita copertina firmata da Valentina Tenullo, Valera Bernardi, che hanno giocato un po' con le ultime espressioni e frasi utilizzate dallo stesso Donald Trump. Però siccome il professor Giovanni Orsina, Luis Guido Carli, ci ha portato sul campo della storia dicendo attenzione, sta cambiando la storia, è cambiata la storia della politica americana, intendendo che questo giuramento, 47esimo presidente, in qualche modo possa essere intesa come una cesura, le cito, professore, una frase di Steve Bannon in intervista a Politico. Ha detto testualmente, giusto per andare indietro con la storia, che sì, nel Medio Oriente è scoppiata la pace, staremo a vedere quanto reggerà, ma l'Ucraina potrebbe essere il Vietnam per Donald Trump. Ricordiamo che Donald Trump aveva promesso di sciogliere i due dossier nel giro di 24 ore, poi è tornato un po' indietro sull'Ucraina, pare si prenda qualche mese. Detto ciò, potrebbe essere la politica estera uno dei granelli di sabbia che inceppa questa macchina di Donald Trump?
Ma potrebbe naturalmente essere, insomma il punto è questo, l'abbiamo appena sentito, Trump è uno che tende a promettere sfracelli, quindi tende a sovrapromettere, cioè a esporsi su terreni sui quali è molto difficile mantenere, anche perché si tratta di avere a che fare con volontà altrui, e nel caso sia del Medio Oriente, dove comunque la notizia va accolta come un'ottima notizia, e sia dell'Ucraina, si tratta naturalmente di terreni estremamente scivolosi nei quali è proprio difficile trovare il bandolo della matassa, cioè trovare quella soluzione che possa accontentare tutte le parti in conflitto e quindi portare, certo, non dico a una pace, ma quantomeno a delle situazioni di stabilità. Poi detto questo, naturalmente il Trump in queste cose è sempre molto sbagliato in prendere quello che viene detto, la promessa che viene fatta, no? Molto spesso si dice, ecco vedi questi leader cosiddetti populisti, gli elettori non sono razionali, questi dicono delle cose improponibili e gli elettori gli vanno dietro ugualmente. È un modo secondo me un po' semplicistico di guardare il rapporto fra leader e follower, nel senso che Trump disegna una direzione,
sì,
è una direzione di un certo tipo. E questa direzione va bene agli elettori che l'hanno votato, ovviamente agli altri fa orrore, però comunque prende una parte importante dell'elettorato a cui quella direzione va bene. Poi dopo, se in quella direzione alcuni risultati non vengono ottenuti, certo, insomma, se invece di fare 10 km in quella direzione se ne fanno 3, poi tutto sommato gli elettori sono abbastanza disponibili ad accettare, perché comunque la direzione a loro va bene. Detto questo, poi naturalmente appunto sul terreno del conflitto russo-ucraino, adesso vediamo che cosa riesce a ottenere, e può darsi che non ottenga ben poco, e se otterrà ben poco naturalmente questo rimarrà un elemento di, certo, debolezza della sua presidenza, questo è evidente.
Ma non certamente quello che fa inceppare tutto o disinnamorare i suoi elettori. Grazie mille al professor Giovanni Orsina, Luis Guido Carli, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi tra poco andiamo a sentire come se la cava chi è alla guida. Invece vi dico che chi è alla guida delle gigantesche limousine blindate per le strade di Washington se la sta cavando benissimo. Ironia a parte, Trump e Biden stanno andando proprio a Capitol Hill, e tra pochissimo inizieranno le danze. Allora, pausa, traffico, torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Una Washington con spolverate di neve sta celebrando la liturgia del cambio alla guardia. alla presidenza degli Stati Uniti. 47esimo presidente Donald Trump pronto a giurare. Donald Trump pronto anche a sparare una raffica di ordini presidenziali nei primi 100 giorni. Lo ricordo, è una prassi comune a tutti i presidenti statunitensi, quindi non c'è niente di strano o di bizzarro. Quello che sono interessanti sono alcuni dei temi che Trump vorrebbe affrontare, primo fra tutti l'espulsione di massa, ha ragione un ascoltatore, più che deportazione è stato un anglicismo da parte nostra, di tanti immigrati irregolari presenti sul suolo statunitense. E a proposito di suolo, secondo il Washington Post, Trump tenterà di porre fino al diritto alla cittadinanza per chiunque nasce in territorio americano. Il punto è che questo è uno dei diritti sanciti dalla Costituzione americana. E qua hai voglia passare al Congresso, qua è proprio un cambio della Costituzione, quindi a occhio e croce potrebbe avere qualche problemino a far passare questo ordine esecutivo. Allora, dicevamo, l'unica leader europea presente è Giorgia Meloni. Che cosa significa? Debolezza europea o forza italiana? Buongiorno e ben ritrovato. Nessun luogo lontano, Arturo Varvelli dirige la sede romana dell'European Council on Foreign Relations. Arturo, ciao, buongiorno e ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Allora, partiamo da questo. È una debolezza europea il fatto che solo un leader europeo si presenta o una ghiotta opportunità per l'Italia che potrebbe farsi portavoce e creare in qualche modo un ponte tra Washington e Roma di cui potrebbe beneficiare anche Bruxelles?
Allora, un po' entrambe, nel senso che è abbastanza indicativo che non ci siano numerosi rappresentanti europei se non la Meloni, quindi quello è il primo dato. Mi pare che siamo un po' in una sorta di incomprensione strategico, almeno da parte nostra, perché sembrava che la nuova amministrazione Trump dovesse colpire molto la Cina, essere anticinese, sì. E tutto questo perché in campagna elettorale Trump ci diceva così, poi invece una volta insidiato le sberle in faccia, perlomeno retoriche, sono state soprattutto per noi europei, quindi è abbastanza simbolico. Poi bene naturalmente che ci sia la Meloni, c'è un po' di scetticismo in Europa sul fatto che lei ma anche in Italia sul fatto che lei possa o non possa in realtà giocare veramente questo ruolo di ponte, e c'è chi pensa e crede che lei diventerà una sorta di cavallo di Troia di Trump in Europa, e indubbiamente è possibile che ci sia questo rischio, visto che l'amministrazione americana e gli Stati Uniti sono molto forti e noi europei, ma soprattutto Italia, siamo così dipendenti soprattutto nel lato della difesa. Però poi bisogna anche considerare alcuni fatti strategici, diciamo, al di là delle dichiarazioni stesse della Meloni, che dice di volersi proporre come un ponte, e ne dobbiamo prendere atto in maniera priva di pregiudizi, ma soprattutto sarebbe un po' sciocco e stupido pensare che l'Italia possa giovarsi di una relazione privilegiata mentre i nostri partner europei, dalla certo. Francia, la Germania, la Spagna eccetera, che sono i nostri maggiori alleati e partner commerciali, mentre loro insomma perdano qualcosa, perché l'Europa è ormai così intrecciata, le relazioni sono commerciali, economiche, finanziarie, politiche, sono così forti e così importanti che è un po' illusorio pensare che noi beneficiamo di qualcosa mentre i nostri amici alleati europei perdono. In realtà non funziona così, funziona che se i dazi colpiscono la Germania o la Francia e non colpiscono direttamente l'Italia, in ogni caso pure l'Italia perderà gran parte dei percentuali del PIL, certo. Per dire, quindi insomma è un po' inevitabile che Meloni sia costretta a giocare il ruolo di ponte.
La voce di Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations. Intanto al Campidoglio sono arrivati Donald Trump e Joe Biden, ho visto passare anche J.D. Vance. Insomma, come vi dicevo, si aprono davvero le danze per il passaggio di consegna e il giuramento di Donald Trump, 47esimo presidente. Si apre un nuovo mondo, quello dettato dalla visione e dalle volontà dello stesso Donald Trump, rispetto alle quali però vi sono una serie di punti che altri attori internazionali di peso proveranno a mettere. Su tutti naturalmente c'è la Cina, e chissà se ci sarà l'Europa, se dimostrerà la maturità, perché con Arturo Varvelli stiamo ragionando proprio su questo, cioè quanto la presenza della premier italiana Giorgia Meloni sia attrazione totalmente italiana o potrebbe essere anche attrazione europea. Arturo giustamente prima faceva riferimento, attenzione, perché un dazio che colpisce per esempio l'industria automotive tedesca, colpisce anche tutto l'indotto italiano evidentemente. Qua non è più una gara non mettermi dazi sul Franciacorta, mettilo solo champagne. È chiaro che un atteggiamento comune e compatto da parte dell'Europa, sia economicamente ma più in generale dal punto di vista geopolitico, può dare una prova di forza stessa. Arturo, anche qua domande da centinaia di milioni di dollari: tu che cosa ti aspetti da Donald Trump nei primi giorni, nelle prime settimane di come presidente? Perché giustamente dicevi, sembrava tutto anti-Cina, e poi però invece cioè dalle parole ai fatti come si passerà?
Molto scarto anche nell'amministrazione Trump, come c'è stata in tante amministrazioni precedenti, sì, e come esiste in tutti i governi, diciamo, occidentali. Non voglio parlare dei governi che non sono democratici, ma che in qualche maniera devono convincere l'opinione pubblica a farsi votare, e poi quando si è al potere si è qualcosa di diverso. Si è qualcosa di diverso perché i tempi cambiano, e si è qualcosa di diverso perché le responsabilità sono diverse, e soprattutto perché si analizzano i dossier in una maniera naturalmente più focalizzata e più profonda. Quindi io mi aspetto uno scarto importante anche nel caso dell'amministrazione Trump. Nei primi 100 giorni io credo che Trump vorrà dare degli input importanti al proprio elettorato, per la serie "non avete sbagliato votarmi", e quindi certo, io immagino che sia rivolto soprattutto all'interno lo sforzo dell'amministrazione Trump. Ha in qualche maniera partecipato, e secondo me ha avuto un ruolo importante nel non offrire strade alternative se non alla conclusione della tregua in Medio Oriente, sì, tra Palestina e Israele. Io penso che lì continuerà a lavorare la nuova amministrazione, perché ci tiene a far percepire Trump come il pacificatore. E poi c'è il dossier, secondo me, più pesante, più difficile e anche più ansiogeno per noi europei, che è quello dell'Ucraina. Io credo che lì non è che si possa fare moltissimo, e il dossier sarà analizzato in tempi più lunghi di quanto Donald Trump ci avesse invece fatto credere: risolverò in 24 ore.
Anche perché lì stesso dalle 24 ore ha fatto trapelare magari qualche mese. In tutto ciò, Arturo, Vladimir Putin ha detto molto chiaramente di voler tagliare fuori, come ha sempre fatto, l'Ucraina da qualsiasi trattativa e negoziazione. Dice Vladimir Putin: sono pronto a sedermi a tavolo con Washington. C'è sempre questo canale privilegiato tra grandi leader mondiali che in qualche modo agevola la diplomazia, questo dobbiamo ammetterlo però.
Sì, certo, può agevolarlo, ma alla fine una pace sulla testa degli ucraini, che gli ucraini non vogliono, non sarà comunque una pace. Quindi tutto sommato pure Vladimir Putin si dovrà mettere l'animo in pace, e se veramente vuole trattare, qualche dubbio lo abbiamo, dovrà in ogni caso farlo tenendo conto di quali sono gli interessi degli ucraini.
Grazie mille, Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations di Roma. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Alla prossima. Intanto al Campidoglio sfilano celebrità politiche di varia natura. Non ho ancora visto Mike Tyson, confesso, e tra pochissimo appunto vi sarà il giuramento, poi il discorso dello stesso presidente Donald Trump. Si apre una nuova fase, altri 4 anni con il marchio di fabbrica di Donald Trump. Tantissimi dossier, quelli che raccontiamo quotidianamente qui nel suo luogo lontano, lo riguarderanno naturalmente, ma ci sarà tempo per entrarci dentro e raccontarli con dovizia di particolari. Non aggiungo altri particolari perché il tempo è scaduto. Vi ricordo solo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Come sapete, tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nel suo luogo lontano. L'appuntamento è per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être...